Andiamo ad affrontare l'argomento della neurotecnologia e degli impianti cerebrali con Gianfranco Pacchioni, che è ordinario di chimica dei materiali all'Università di Milano Bicocca ed è autore di Scienza chiara, scienza oscura, ricerca pura, ricerca militare, Big Tech, edito dal Mulino quest'anno. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Vittorio.
Allora, possiamo provare a riassumere quelli che sono gli esperimenti che vengono fatti e poi dopo proviamo un po' a criticarli o a parlarne. Qual è la situazione in questo momento in questo campo?
Allora, più che criticare gli esperimenti o valutare gli esperimenti, il problema di cui parlo nel libro è che di questi esperimenti non si sa nulla, cioè di molta parte della scienza contemporanea che viene sviluppata soprattutto presso i big tech non trapela nulla, nel senso che non vengono fatte pubblicazioni scientifiche, non vengono fatti report nei congressi dedicati e quindi c'è un forte avanzamento della conoscenza e anche della tecnologia, ma in maniera del tutto poco trasparente, poco aperta e poco condivisa, che è esattamente il contrario di quello che avviene con la scienza chiara, che avviene diciamo nei laboratori pubblici, nelle università, eccetera. Quindi di questi esperimenti si sa quello che viene fatto, viene detto sui giornali, ma che ovviamente non è il modo tradizionale di comunicare gli avanzamenti scientifici all'interno delle comunità specializzate.
Ecco, proviamo a riassumere, chiediamo a lei di provare a riassumere quello che si sa attraverso i giornali, così informiamo i nostri ascoltatori e poi ci possiamo ragionare sopra con tutti i limiti che lei ha già
No,
espresso.
certamente, diciamo, dai giornali si sa che Neuralink, in particolare questa è una delle tecnologie che sono state sviluppate, ha fatto questi impianti nel cervello di una persona che era paraplegica, è paraplegica per via di un incidente, e questi impianti con degli elettrodi sottilissimi hanno consentito una comunicazione diretta tra i neuroni cerebrali e un computer esterno, in modo da poter, diciamo, comandare un esoscheletro, cioè permettere di fare dei movimenti, se vogliamo dirla con un termine non preciso ma che rende l'idea, con la forza del pensiero, quindi senza dover azionare dei muscoli o cose di questo genere. Questo cosa ha funzionato per un po' di tempo ed è ovviamente un avanzamento molto importante per persone che hanno perso queste funzionalità. Però l'obiettivo di Neuralink va molto al di là di questo, va verso in generale avere delle comunicazioni efficaci tra cervello e macchina, il che apre degli interrogativi importanti a livello sociale, a livello diciamo di quelle che potranno essere il nostro futuro, insomma, ecco.
Possiamo fare un esempio di questa interazione tra cervello e macchina per quel poco che si sa e magari neanche in modo preciso dai media?
Allora, come dicevo, l'obiettivo primario è quello di riacquisire funzionalità che sono state perdute. Se il cervello, se per esempio un paraplegico ha avuto dei danni neurali o dei danni, per esempio al midollo spinale, eccetera, chiaramente non riesce più a comandare parte del suo corpo. Questo può essere fatto con l'aiuto di esoscheletri, appunto, però semplicemente fornendo i comandi direttamente dal cervello, cosa che noi facciamo, ma lo facciamo attraverso i neuroni, qui di fatto c'è un impianto cerebrale che trasmette questi comandi a un computer esterno. È evidente che però se uno può comandare attraverso il cervello un computer esterno, si può anche fare il contrario, cioè da un computer comandare un cervello. Questo esperimento è stato fatto già parecchi anni fa su dei topi, e quindi insegnando o diciamo ordinando loro di fare cose che i topi normalmente non gradiscono, quindi per esempio buttarsi da una certa altezza o sentire delle sensazioni di appagamento, per esempio non ho fame quando invece non ho mangiato. Questo ovviamente apre degli interrogativi inquietanti e importanti su che cosa è il fine ultimo di questa interfaccia cervello-macchina, che è una delle tante tecnologie che vengono sviluppate un po' occultamente presso questi big tech.
Quindi, se ho capito bene, è stato verificato coi topi che una macchina attraverso lo stesso, diciamo, collegamento, ma in senso opposto, può far compiere delle azioni o agire delle reazioni, in quel caso, al topo, indipendentemente da un'esigenza reale o dalla sua volontà?
Esattamente così, è quello che è avvenuto. ovviamente questi esperimenti sono stati fatti soltanto su degli animali, ma dimostrando che nel momento in cui uno, perché questo è il punto, le neuroscienze hanno fatto degli sviluppi enormi negli ultimi decenni, cioè nel momento in cui uno riesce a identificare le zone del cervello che sono responsabili per certe funzioni e riesce a fare degli impianti che siano, diciamo, capaci di trasmettere questi comandi o di interpretare di ritorno, diciamo, i segnali, ecco che questa comunicazione apre degli scenari mai esplorati in precedenza. Aggiungo che sugli esperimenti di Neuralink eccetera ha avuto come sempre un ruolo importante l'intelligenza artificiale nel tradurre i segnali, che sono segnali elettrici tra i neuroni e gli elettrodi di questo impianto, e tradurli poi in comandi efficaci sull'organismo del paziente.
Questo è quello che si sa fino adesso. E se ricordo bene, per quello che ho letto, nulla di tutto questo è stato pubblicato su riviste ufficiali scientifiche e mediche. È così?
Esattamente così, e questo è il problema su cui, diciamo, si incentra un po' il libro, perché quello degli impianti cerebrali è un esempio molto eclatante, molto noto, però ci sono tantissimi campi in cui attualmente gli sviluppi scientifici e tecnologici sono importantissimi, sono però appannaggio di queste grandi aziende che hanno delle capacità di investimenti in ricerca che sono incomparabili con quelle, diciamo, normali. Faccio un esempio: Amazon investe 73 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo ogni anno, che è circa 8-10 volte il budget totale di tutto il sistema universitario italiano. Quindi hanno delle capacità di innovazione enormi, ma non trapela praticamente nulla di quelle che sono le loro scoperte, con il risultato che poi quando arrivano le tecnologie sul nostro tavolo o sulla nostra vita, noi ci stupiamo, siamo sorpresi, in realtà c'è tutto questo sviluppo che avviene in modo occulto, e questo ovviamente apre delle questioni anche di democrazia, perché viene al di fuori di ogni controllo pubblico, cosa che invece c'è per la scienza, diciamo, che si fa in accademia, che si fa in università.
Questo discorso estremamente importante e forse anche un po' angosciante, io toglierei anche il forse, ci riporta uno dei punti centrali della discussione che abbiamo fatto nel nostro incontro alla festa di Radio Popolare col professor Garattini. Lì parlavamo di quando un farmaco viene messo sul mercato, per avere l'approvazione dell'EMA bisogna dimostrare l'efficacia, bisogna dimostrare il vantaggio tra rischi e benefici, ma viene presentata all'EMA senza che sia stato fatto un trial di comparazione con gli altri farmaci già esistenti per la stessa patologia, per vedere se il nuovo farmaco è più o meno efficace e poter quindi anche valutare alla luce di questo se inserirlo o meno, paragonando anche i costi. Cioè vengono fatti i trial di sperimentazione tra la popolazione a cui si dà il farmaco e la popolazione che non prende il farmaco, certo, a cui si dà il farmaco migliore disponibile in quel momento. Cioè si va a vedere quei dati, ma non viene poi presentato questa differenza all'EMA. Qui mi pare che siamo molto oltre. Cioè qui come vengono fatti? Ci sono dei trial? C'è una qualche sperimentazione che si rifà ai criteri scientifici in questo campo oppure no?
Allora, sì, non parlo solo di sperimentazioni cliniche, qui parliamo di intelligenza artificiale, di computer quantistici, di crittografia, di biotecnologie, di tutte le tecnologie che in qualche modo hanno a che fare con la nostra esistenza, quindi anche quelle sanitarie, anche quelle mediche, perché su questo i big tech stanno investendo moltissimo. Si pensa che Amazon faccia robotica per trasportare i pacchi o intelligenza artificiale, ma non fanno solo questo. Google ha degli investimenti pesantissimi, appunto, ma tutti questi, Facebook eccetera, anche sulla nostra salute, e loro devono domandarsi il perché. Ovviamente perché il controllo sulle tecnologie ormai è evidente che è il controllo sulla società, e chiaramente il fatto che tutti questi sviluppi avvengano in modo poco appariscente, poco trasparente, ovviamente ci rende indifesi. Quindi l'esempio che lei faceva sui farmaci è, se vogliamo, un aspetto diciamo particolare di un problema generale, che però se vogliamo investe tematiche davvero più di profondo impatto sulla società, perché stiamo vedendo l'intelligenza artificiale che impatti ha, e l'intelligenza artificiale è in mano integralmente a società private, tra l'altro, che utilizzano i dati prodotti pubblicamente e messi a disposizione gratuitamente grazie a questi principi sacrosanti di open science e di open data, cioè dei dati aperti e scienza aperta. Tutti i nostri dati che vengono prodotti con denaro pubblico sono utilizzati da queste aziende private per fare l'addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale, che poi ci vengono rivenduti a caro prezzo, e questo ovviamente è un cortocircuito che in qualche modo andrà affrontato.
E qui si apre un problema molto più ampio, molto più generale, dove tra l'altro che viene tra l'altro affrontato anche in radio da altre trasmissioni. Rimanendo sul capitolo collegato alla sanità, questo tipo di sperimentazioni che vengono fatte nel rapporto tra uomo e macchina e nell'interazione tra chip nel nostro cervello e invece riferimenti su computer o altri macchinari, a quale autorità in campo sanitario, perché qui parliamo comunque di un intervento sul nostro organismo, quindi parliamo di salute e di sanità, dovrebbe essere sottoposto? Chi dovrebbe diciamo guardare e esprimere dei giudizi, autorizzare o vietare questo tipo di sperimentazioni?
No, allora, questo, ogni paese ha delle regole anche molto stringenti, l'Unione Europea ha delle regole molto forti dalla sperimentazione animale fino al, diciamo, l'utilizzo di farmaci o dispositivi medicali, ci sono certo tutta una serie di autorizzazioni. Che cos'è la differenza e perché io in questo libro, Senza chiaro, senza oscuro, cerco di mettere in luce questo aspetto? Non tutti i paesi hanno lo stesso comportamento, non tutti i paesi hanno la stessa attitudine. Noi europei abbiamo una forte, diciamo, serie di valori condivisi, culturali, di storia, che ci permette anche di affrontare i temi in un certo modo, ma la Cina no. Faccio un esempio molto semplice: gli impianti cerebrali, chi fa la sperimentazione, prima di farlo su una persona ovviamente, lo deve fare su degli animali. Ora, in Europa la sperimentazione sulle scimmie è regolamentata in maniera molto severa, sono pochissimi gli esperimenti che possono essere fatti sulle scimmie. In Cina ci sono 300.000 scimmie che vengono, diciamo, sviluppate e cresciute appositamente per fare questo tipo di esperimenti, ovviamente con regole etiche completamente diverse. Allora, se uno si chiede dove andrà più veloce la sperimentazione, la risposta è ovvia: dove ci sono regole etiche meno forti, ma ovviamente a scapito di quello, cioè rinunciando a dei valori fondanti. Quindi è una sfida molto grossa quella che l'Unione Europea si troverà ad avere, non parlo dell'Italia da sola, che non ha senso, perché oggettivamente l'Europa ha una forte capacità di innovazione tecnologica, è terza dopo gli Stati Uniti, dopo la Cina, e ha dei valori, e la vera sfida sarà coniugare questi valori con la capacità di produrre innovazione tecnologica. E questo è un po' il tema in cui cerco di, diciamo, di districarmi nel libro, che è un libro in realtà non un trattato, ma è un po' un racconto della mia esistenza personale, quindi è molto aneddotico e molto ricco di, diciamo, di riferimenti personali, insomma.
Possiamo dire quindi in qualche modo che paradossalmente in questo campo c'è una collaborazione tra capitali economici, fondi finanziari, grandi aziende dell'high tech e via dicendo, statunitense, del mondo occidentale, e una situazione in Cina dove alcune sperimentazioni sono permesse. È così?
Sì, allora, dunque, tutte le tecnologie che noi usiamo si sviluppano perché qualcuno ha avuto un'idea o ha scoperto un fenomeno, normalmente in ambito accademico, su qualcosa che non serviva a niente, però dopo un po' si scopre che quella cosa può servire, e così sono tantissime cose, quindi diciamo tantissime tecnologie che utilizziamo. Per fare questo trasporto dall'idea al prodotto, bisogna che le aziende investano in sviluppo, e questo è normale. Quindi è normale che un'azienda farmaceutica, se sviluppa un farmaco, poi voglia ripagare le proprie, diciamo, spese di ricerca. Quello che è avvenuto, che sta avvenendo con questi big tech, è un fenomeno molto diverso. Qui non si punta ad avere il monopolio di un farmaco per il mal di testa, ma si punta ad avere il monopolio della conoscenza. E il monopolio della conoscenza è quel monopolio che porterà a avere il controllo della società di domani.
Certo, ma chiarissimo.
Non un domani di 50 anni, di 5-10 anni, questo lo stiamo già vedendo adesso.
Grazie mille, grazie professor Gianfranco Pacchioni. Ricordiamo ancora il suo libro, Scienza Chiara, Scienza Oscura, Ricerca Pura, Ricerca Militare, Big Tech, edito dal Mulino. Grazie mille per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata.